Siamo al Teatro Bonci di Cesena, dopo Aspettando Godot di Samuel Beckett, e siamo qui in dialogo con Enzo Vetrano e Stefano Randisi. Lo spettacolo sarà ancora qui al Teatro Bonci di Cesena sabato e domenica 20 e 21 gennaio. Dialoghiamo insieme a Enzo e Stefano su questa creazione di Terfopoulos. E una prima domanda che mi sento di farvi, Enzo e Stefano, riguarda la possibilità di sorpresa. Voi da quasi 50 anni lavorate insieme, siete considerati da tanti appassionati e professionisti del teatro due maestri, e in questo caso avete lavorato con un altro maestro del teatro, un incontro fra grandi uomini della scena. Quello che vorrei chiedervi in apertura di questa nostra piccola conversazione è: quali sorprese ha portato, quali scoperte? E ve lo chiedo a partire da una cosa che il regista Terfopoulos ha detto e che ho letto nei materiali di presentazione. Lui parla di questo lavoro come di un tentativo di incontro con l'altro che è dentro e fuori di noi. Allora, questo altro voi lo avete incontrato attraverso questa creazione?
Assolutamente sì, nel senso che il percorso che porta a conoscere l'altro è dentro a questo spettacolo, è questo spettacolo. E per cui ho detto sì istintivamente, perché sento di aver preso questa strada, ma la sensazione è che questo percorso continuerà e continua, come il teatro, continua a crescere, continua a farci scoprire dell'altro cose nuove.
Ma che cosa, ad esempio?
Per esempio, una complementarietà che Enzo e io abbiamo sempre avuto sulla scena, in una forma completamente diversa, in una forma in cui c'è una carezza finale alla fine di questo spettacolo, come se ci fosse sempre una forma di competizione tra di noi, tra il gioco e il vero, ci fosse una lotta. E questa lotta, dopo un'ora e mezza di spettacolo, diventa una ricerca tenerissima dell'altro, e con questa carezza che prima comincia Enzo verso di me, Gogò verso Didi, e poi Didi la completa, ed è un contatto fisico che nello spettacolo non c'è mai stato così, è sempre stato molto più giocato, più, e invece in questo caso c'è una tenerezza e una vicinanza, una necessità l'uno dell'altro.
E anche fisicamente lo spettacolo è faticosissimo per noi, chiaramente, perché Terzopolo si chiede una presenza fisica fortissima, proprio quello che dicevi tu, scavare dentro. Lui ci fa scavare dentro, per cui anche quando sei in scena, stando tutte e due insieme in scena, Godot dice, ognuno parla per se stesso quasi, si ascolta l'altro, ma è come se quella invece domanda che fa lui se la fa lui da solo, e quindi c'è questo. E poi anche fisicamente spesso stiamo attaccati faccia sulla faccia dell'altro, cosa del genere, fino a quando, appunto, come dice, arriva questa tenerezza finale. Questo è successo, devo dire, questo incontro con questo grande maestro, che quando siamo andati da lui per fare un incontro riguardo a un altro spettacolo, Le Baccanti, lui appena ci ha visto, perché poi siamo entrati in due, non come tutti gli altri, uno che vedeva uno per volta, appena ci ha visto, la prima cosa che ha detto: io con voi vorrei fare Aspettando Godot. Ma soltanto guardandoci in faccia, come eravamo entrati, non so, ha visto oltre, e poi appunto è avvenuto questo.
Ma a proposito di visioni e di anche richieste della regia, c'è per caso un elemento che voi potete ricondurre vicino al lavoro di tanti anni che avete fatto con un altro grande maestro, Leo De Bernardinis. C'è qualche elemento in comune o sono percorsi molto diversi?
No, ce ne sono tantissimi in comune. C'è un rigore straordinario dal primo gesto all'ultima parola. Leo era come Terzopoulos. Quella parola deve essere detta così, quell'emozione deve essere di quel tipo, non c'è niente di improvvisato, e quindi c'è un rigore massimo. Però un rigore massimo lavorando sull'attore, lavorando su di te. Quindi non è che è una cosa che ti viene dall'alto, ti viene un po'. Lui prende dall'attore tantissimo, e questo faceva anche Leo, prendeva moltissimo dall'attore. Se c'era un altro attore a fare Aspettando Godot, sarebbe stato un Aspettando Godot completamente diverso.
Eppure c'era sia in Leo sia in Teo un rigore, una visione. Una visione dello spettacolo che li accomuna anche, che è fondamentalmente pessimistica, diciamo tra virgolette, nel senso che guarda il mondo com'è, con la tragedia che esprime, eppure ha sempre un risvolto ironico e una speranza che alla fine arriva, come nel testo, e forse anche per questo che Godot è stato il primo pensiero che Teo ha avuto nei nostri confronti.
E poi anche li accomuna il fatto di recitare gli attori che recitano senza microfono. Lui fa un lavoro sulla voce straordinario, non sopporta i microfoni, non li ha mai usati. Leo, quando li usava per necessità, non per far sentire, e infatti Teo è molto arrabbiato sul teatro in questo momento, perché la gente si sta abituando male a voler ascoltare come se fosse a casa o alla televisione, sente bene così, non ascolta più, e Teo fa un lavoro sulla voce straordinario.
Ma a proposito di voce, di precisione, di rigore, vi vorrei fare una domanda, anche mi permetto, lanciando a chi ascolterà questa nostra conversazione, mi permetto un consiglio di lettura. C'è questo libro di Roger Blain, e Roger Blain è stato il regista che per primo ha diretto il primo, appunto, Aspettando Godot nel 53, e è un libro di Dino Audino Editore del 2010, Roger Blain, e si chiama Artaud, Beckett, Genet e gli altri, ed è un libro che mi sento di consigliare perché racconta in maniera molto semplice, concreta, affettuosa, innanzitutto il suo incontro con il teatro di lui bambino, e poi tanti incontri con giganti della storia del teatro, appunto Artaud, Beckett, Genet e anche altri. Beh, insomma, nelle pagine che dedica al racconto della nascita dell'Aspettando Godot, a un certo punto dice una cosa che vorrei, dopo due righe, che vorrei leggervi, e vi rilancio una domanda su questo. Lui dice, avendo lavorato, lui regista, Roger Blain dice: avendo lavorato molto sui testi di Beckett, ho potuto osservare l'importanza dei punti, cioè la punteggiatura. Insomma. Le parole di Beckett sono molto semplici, le frasi volutamente banali, ma ci sono momenti di alta poesia, come dei canti. La poesia, però, proviene essenzialmente dalla quantità di punti attorno ai quali si articolano le frasi. Ecco, vi risuona?
Assolutamente, è stato il centro del lavoro che abbiamo fatto con Teo, e queste pause, questo riflettere sulla frase detta, e questo aspettare che l'altro concludesse la sua parola per poi aggiungere un nuovo pensiero. È esattamente credo che Teo abbia proprio inteso la scrittura di Beckett e l'abbia trasformata, trasposta in scena, chiedendo a noi questa forma di scansione che i punti nella scrittura danno e che noi diamo nel ritmo della recitazione.
Sì, quello era molto importante. Questi vuoti li chiamava lui, che devono venire fuori, deve venire fuori proprio il vuoto in alcuni momenti. Poi invece c'è una colonna sonora che invece è continua, come se fosse esterna al loro mondo, che richiama un po' forse l'oggi. Perché è impressionante questo spettacolo quest'anno rispetto anche al debutto dell'anno scorso, perché le guerre adesso sono, c'era soltanto l'Ucraina, siamo circondati.
E lo spettacolo comincia quando il pubblico entra, prima ancora che lo spettacolo realmente inizi, e ci sono questi bombardamenti che si sentono, questi aerei che girano e che lanciano bombe, e questi allarmi di un bombardamento che avverrà, che poi arriva e si sente. Non vogliamo svelare troppo, però noi siamo dei reduci da una guerra, siamo insanguinati, siamo stracciati, siamo tutti quanti, tutti i personaggi, e quindi è immerso in questa quotidianità, in questa attualità.
Ecco, a proposito, hai accennato a quello che si vede e rilancio su un tema di questo luogo che voi abitate, questa potremmo chiamarla scenografia, ma forse meglio dispositivo scenico, eccetera. Questo luogo che è quasi sempre in movimento, quasi sempre mobile, è come se respirasse quasi insieme a voi. Quello che chiedo è: come attori, quali attenzioni richiede accordarsi a questo respiro dello spazio scenico che voi abitate?
È come recitare con la scenografia, è come se la scenografia fosse viva e noi dovessimo aspettare i suoi tempi per entrare nei nostri. Si tratta di quattro pannelli, è un'opera d'arte questa scenografia, sono quattro pannelli che si aprono in larghezza e in altezza e si muove, come dici tu, costantemente, è come se parlasse, come se svelasse quello che c'è dietro, che siamo noi attori. E poi in questo caso Vladimiro ed Estragone, cioè Enzo e io, siamo sempre in orizzontale, e Pozzo e Laghi in verticale, e anche il ragazzo in verticale. Ci sono queste direzioni che la scena ci porta ad avere, perché ci nasconde e ci svela, ci nasconde e ci svela.
Certe volte proprio ci comanda, ci chiude. Ci toglie la parola, è un'altra cosa viva, cioè come loro, cioè, anzi è un tentativo di vita come per tutto lo spettacolo.
Ecco, a proposito della scenografia, vorrei rilanciarvi un tema che è il tema della propria conoscenza pregressa, della propria aspettativa, propria come voi artisti, propria di noi spettatori, eccetera. E mi viene in mente che Beckett, parlando della scenografia di questo Aspettando Godot, con la sua consueta sintesi, scrisse solamente: strada di campagna con un albero, sera, punto. Quello che vede, ha visto, chi ha visto lo spettacolo vedrà, chi lo vedrà prossimamente, sicuramente è qualche cos'altro. Sì. Hai nominato prima giustamente qualche pannello, movimento, adesso non vogliamo svelare troppo, ma quello che dico è: a partire da un immaginario condiviso su questo testo, sugli allestimenti di questo testo, sicuramente qui c'è qualche cosa di diverso. Allora vorrei chiedervi, nella vostra esperienza di attori ma anche di spettatori di teatro, qual è stato il vostro primo incontro con questo Aspettando Godot, prima di questo allestimento?
Ma noi abbiamo fatto uno spettacolo che si chiama Totò e Vice di Scaldati, che ha questi due personaggi hanno questo tipo di rapporto un po' che vedi anche qua, e chi vedeva Totò e Vice diceva: dovete fare Aspettando Godot, siete voi Vladimir e Estragone. Però sono felicissimo di averlo fatto con Terzopoulos, per cui ha dato una, mi ha portato in un altro mondo rispetto a quello che avrei potuto pensare io, e questo mi ha arricchito tantissimo. Io dico sempre, alla mia età, perché ho abbastanza anni, sì. Incontrare questi grandi maestri come ho incontrato lei, ma come ho incontrato adesso Terzopp, a me sembra una nuova vita, sembra, non lo so, è qualcosa di straordinario proprio.
Bene, io concluderei con un'ultima domanda che riguarda una questione, diciamo, di genere, ma non in senso biologico, in senso di sensibilità. Quella che abbiamo visto questa sera è un'opera eminentemente maschile. Il testo è di un uomo, il regista è un uomo, in scena sono tutti uomini. Ecco, volevo chiedervi, in un'idea appunto non anagrafica, non biologica, ma come attitudine, come sensibilità, quali sono le qualità che voi riconoscete di tipo femminile in questa creazione, che evidentemente ha moltissimi livelli di incontro possibili?
Certo, è una cosa alla quale non avevo ancora pensato, perché in realtà tu hai rilevato, ed è vero, che tutti gli attori, i registi e i componenti di questo spettacolo e i personaggi di questo spettacolo sono uomini. In realtà, se fosse... Non credo che ci sia una questione di genere, potrebbe essere fatto da 5 donne questo spettacolo e mantenere le relazioni tra i vari personaggi nello stesso modo, cioè orizzontali e paritari, Estragone e Vladimiro, verticali e di potere, Pozzo e Lachi, e questo angelo che potrebbe già nel testo potrebbe essere di un sesso, è il ragazzo, però potrebbe essere benissimo un asessuato più che un sesso o l'altro, e mantenere anche a livello femminile queste stesse relazioni, che credo che siano la cosa più importante a cui teneva Beckett.
Sì, ma volevo dire che forse anche nello spettacolo, senza rivelarlo, c'è un momento in cui il femminile sembra che manchi e viene dato proprio, è come se Terzopp dicesse, parlasse ancora di qualcosa che di questi tempi parliamo tanto, però non voglio rivelare, è un elemento scenico,
è un elemento scenico
femminile, importante.
E allora lasciamo la curiosità, invitando chi lo desidera a vedere lo spettacolo, che nei prossimi giorni, dopo appunto le prossime repliche qui a Cesena, sarà a Cagliari, Prato e poi in tante altre città in zona, segnalo appunto che sarà a Bologna dal 15 al 18 di febbraio all'Arena del Sole, poi sarà al Piccolo Teatro di Milano, sarà ad Atene, è stato qualche mese fa a Budapest, è stato in Cina, insomma, torna in Cina, tanto ha viaggiato e tanto viaggerà, e io lo dico rischiando di sembrare retorico, ma lo dico da frequentatore di teatri quotidianamente, dico, fatevi un regalo, andate a vedere questo capolavoro, e lo dico con tutte le maiuscole. Grazie, grazie, grazie.
Grazie a voi e venite a teatro.
Grazie.